cominciamo la discussione su un tema decisivo, importante, specialmente oggi. Io da chairman mi limiterò a semplici accenni, perché poi sarà Marco a presentare le questioni, a porre le domande in senso specifico. I teorici dei sistemi dicono, parlando di società, che ci sono almeno quattro codici fondamentali che la reggono: il codice del potere, il codice del danaro, il codice della verità e il codice dell'amore. E quando noi parliamo di fake news, parliamo di un codice fondamentale che è quello della verità. Cioè, una società dovrebbe essere retta sulla trasparenza, perché se non è retta sulla trasparenza si introducono in essa dinamiche di crisi, di rottura, di sfiducia, e quindi la società si rompe. Allora si dovrebbe fare in modo che i discorsi che circolano, le notizie, siano conformi alla cosiddetta realtà, e qui già c'è un problema molto serio. C'è un problema molto serio, perché già di per sé la realtà è un punto di vista. Se poi questo punto di vista è anche intenzionalmente intorbidato, già c'è una difficoltà originaria di adeguare la verità. Se è intenzionalmente intorbidato, è la rottura sociale, e quindi naviga nella società, si sviluppa il sospetto. E però nella storia la differenza tra verità e opinione è data dal fatto che, mentre la verità è basata sulla dimostrazione, sul controllo, sulla cosiddetta resa dei conti, la opinione è fondata sulla persuasione. Cioè, basta essere convincenti per fare passare come verità quello che verità non è. E si è tanto più convincenti quanto più i soggetti sono inadeguati a controllare le fonti. Ora, nella moltiplicazione degli specialismi, i soggetti capaci di controllare le fonti sono sempre una minoranza, e quando li controllano nel dominio che conoscono. Uno scienziato può controllare gli enunciati scientifici, uno storico può controllare gli enunciati storici, però non tutti sono storici, non tutti sono scienziati. Quindi il potere, il dominio di controllo dell'opinione è abbastanza ristretto. Domina invece la persuasione, soprattutto su grandi temi generali, che attengono alla politica, che attengono ai valori. Allora, su questo terreno l'elemento della persuasione, e quindi della notizia non fondata che supporta l'opinione, può creare errori collettivi, manipolazioni che evidentemente appartengono da sempre, a partire dal mondo greco, alla politica, dove l'elemento contestuale del controllo, le condizioni di verità, sono abbastanza ristrette, perché è lì grande il campo dell'opinione. Ma siccome la paura, il sospetto, la cattiva informazione generano comportamenti politici, questo è uno dei terreni dove maggiormente si può sviluppare la menzogna. Un altro terreno dove si può sviluppare la menzogna è invece quello del business e dell'intrattenimento, cioè lanciare temi di chiacchiera, per esempio il pettegolezzo, sia sulle storie personali, sulle storie politiche, i grandi magazine lavorano su questo, quindi inventano costantemente fake news, si attribuisce al soggetto cose che quel soggetto non ha neanche pensato, si lanciano sospetti, questo crea curiosità, la curiosità aumenta i lettori, l'aumento dei lettori fa vendere più copie e quindi c'è una dimensione, non è un'intenzione specificamente politica, ma la chiacchiera come un elemento per fare circolare i discorsi, e i discorsi che circolano si pagano con i like. E questo aumenta il business. Quindi la fake news non ha soltanto una funzione di persuasione politica, ma anche una circolazione di alimentazione universale della chiacchiera, tale che questo diventa profitto. Ecco, per dire. Ora, questo tipo di situazione può funzionare a livelli diversi. Ci possono essere le grandi bufale a cui abbocca il credulone, ma come diceva già Platone nel Sofista, perché una falsità sia accettabile deve essere verosimile. Le fake news sono quelle che funzionano giocate sulla verosimiglianza, c'è un nucleo di verità che viene alterato in modo che venga meno il paradosso e la menzogna diventa credibile e persuasiva. Detto questo, come si fa in una situazione siffatta, dove i soggetti capaci di controllare le notizie e gli enunciati sono ristretti agli ambiti della specialità? Qui vedo sulla Luna, come si fa a smontare la fake news che dice sulla Luna ci siamo andati, ci vuole una documentazione scientifica, eccetera, eccetera. Chi ha la competenza per farlo? Quanti sono quelli che accedono alle fonti e le controllano? Ecco, concludo dicendo che la rete, il sistema della rete, ha aggiunto un qualcosa di decisivo a fake news che nella storia si sono sempre prodotte. Cioè, ha trasformato la menzogna in epidemia. Cioè, dire, se prima della rete non c'era un fenomeno epidemico, già perché arrivasse la notizia, poi bisognava metterla in circolo, quindi c'erano degli intervalli di tempo per cui immediatamente si poteva immettere un controdiscorso che producesse controlli. Adesso con la comunicazione immediata circola subito, non solo circola ma diventa immediatamente obsoleta. Anzi, soprattutto nelle chiacchiere di business, deve costantemente cambiare la menzogna, perché altrimenti uno si abitua. No? E allora lo scoop è la caratteristica fondamentale del giornalismo contemporaneo, non la verità, lo scoop. Si va avanti per scoop, chi pubblica prima la notizia, questo è il meccanismo. Allora, quello che un tempo c'era già, ma si poteva più facilmente disinnescare, in una situazione epidemica, come si fa a disinnescarlo? Abbiamo ridotto le epidemie di tipo biologico, abbiamo inventato i vaccini, anche se c'è la fake news che fanno male, che hanno bloccato le epidemie. Direi che l'unica vera dimensione epidemica che rischia di non essere controllabile è quella delle fake news. Come si fa? Il nostro relatore ci mostrerà come si fa. Intanto, a porre quesiti e a presentare i problemi, parla Marco.